Possiamo ora parlare del lifelong learning, ovvero dell'apprendimento permanente, di quell'apprendimento che dura, cioè tutta la vita, almeno tutta la vita professionale, e che consiste in un approccio che mira all'accrescimento del proprio bagaglio di competenze e di conoscenze. Il processo ha lo scopo di modificare o ampliare le competenze e le conoscenze possedute, in quanto non più adeguate rispetto ai nuovi bisogni sociali di autorealizzazione e di inclusione, ma anche e soprattutto professionali. Se precedentemente avevamo parlato dell'acquisizione dei crediti formativi attraverso il sistema di educazione continua in medicina, che rimane comunque un obbligo, almeno etico, per il professionista, vale soprattutto l'acquisizione di competenze e di nuove conoscenze per restare aggiornati sulle procedure e sulle attività, che riguardano ogni singolo professionista nel suo campo di applicazione. La ricerca scientifica e tecnologica obbliga in qualche modo il professionista a rimanere costantemente aggiornato e al passo con i tempi, e questo per dare ovviamente un valido apporto alla salute sia propria sia quella dei cittadini, che sono, come già detto, i beneficiari finali del nostro operare. L'apprendimento permanente non va confuso con il normale ed inevitabile accumularsi nel corso degli anni delle esperienze che accrescono il bagaglio personale di capacità e abilità. Piuttosto, il principio del lifelong learning si riferisce a un processo intenzionale che ha come motore principale l'individuo stesso, il quale attivamente cerca le opportunità formative più adatte ai suoi obiettivi e alle sue esigenze. Quello del lifelong learning è tuttavia un concetto piuttosto recente, formalizzato solo nella seconda metà del Novecento, attraverso una serie di passaggi fondamentali, il primo dei quali è legato a una concezione certa e sequenziale del rapporto scuola-lavoro, dove il ciclo di vita è scandito in maniera rigorosa tra il periodo giovanile, rivolto all'alfabetizzazione scolastica, e il periodo adulto, caratterizzato dal lavoro, dove la formazione serve all'aggiornamento professionale ed è funzionale alle esigenze produttive e all'organizzazione del lavoro. Con la fine degli anni 60, questa formazione in età adulta ad attività sussidiaria, temporale e occasionale si fa invece elemento costitutivo dello sviluppo organizzativo, come fonte di accrescimento delle competenze e delle conoscenze del sistema stesso. Per cui l'investimento nel capitale umano, in termini di formazione, si equipara a quello tecnologico e innovativo. Le opportunità formative durante il periodo lavorativo si fanno più numerose, così come più ricorrenti sono i rientri in formazione, e al centro del percorso di apprendimento non c'è più la scuola, ma un mercato libero della formazione professionale che si costituisce in risposta alle esigenze individuali. È del 1972, infatti, il rapporto FAURE, Learning to Be, dell'UNESCO, nel quale si parla dell'importanza dell'educazione permanente come canale di accesso a una società e a una qualità di vita migliori e come strumento per prevedere ed adattarsi ai cambiamenti. In quel periodo sono soprattutto le organizzazioni di cooperazione ad abbracciare e a concretizzare questo nuovo paradigma. Negli anni 80, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, l'ondata neoliberale cambia profondamente il contesto e anche il concetto di lifelong learning si sposta da una visione più umanistica a una visione più economicistica. L'educazione viene intesa non più come strumento per migliorare le condizioni dell'intera società, ma come mezzo per favorire l'impresa individuale da un punto di vista professionale. Da questa trasformazione rimane traccia nel rapporto dell'OCSE del 1989, Education and Economy in a Changing Society, che segna un cambiamento nelle politiche educative. In questo documento si enfatizza l'importanza di poter disporre di capitale umano altamente specializzato e di tecnologie avanzate per procedere alla ristrutturazione economica, aumentare la produttività e diventare competitivi sul mercato internazionale, secondo una visione prettamente neoliberista. È questo quello che viene definito il modello della qualità totale e dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita e in tutti i luoghi, auspicato dagli organismi internazionali, tra cui anche l'UNESCO, e e conseguente al mutamento della scena sociale italiana e planetaria, mutamento prodotto, come abbiamo visto, da una serie di cause molto complesse, fra le quali va ricordata la maggiore precarietà e instabilità del mercato del lavoro, la crescente incertezza dei percorsi di vita individuali, l'innovazione tecnologica, l'informatizzazione della comunicazione, la velocità di trasformazione dei mercati, la globalizzazione della competizione e molto. Verso la fine degli anni 90, la crescita delle diseguaglianze sociali, fonte di instabilità e le sfide lanciate dall'affacciarsi delle nuove tecnologie determinano un nuovo cambio di passo, anche sul fronte dell'educazione permanente. Il documento di lavoro della Commissione europea, a Memorandum of Lifelong Learning del 2000, sottolinea l'interconnessione tra cambiamenti sociali ed economici. Partendo da questo presupposto, il lifelong learning deve promuovere lo sviluppo collettivo partendo dalla realizzazione personale dei singoli. L'apprendimento permanente è lo strumento preferenziale indicato dalla Comunità europea attraverso la strategia di Lisbona per raggiungere l'obiettivo di sviluppare una società basata sulla conoscenza, sullo sviluppo economico sostenibile, su nuovi e migliori posti di lavoro. E una maggiore coesione sociale, garantendo allo stesso tempo la tutela dell'ambiente. E tutto questo ha lo scopo di fornire agli Stati membri una base di lavoro a livello europeo, per la quale sono stati sviluppati tre obiettivi strategici. Il primo è quello di migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione. Il secondo è quello di facilitare l'accesso di tutti ai sistemi di istruzione e di formazione. Il terzo è quello di aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno. Diventa a questo punto chiaro che il nuovo paradigma legato agli anni 90 si lega da una parte alle tendenze della società attuale, come società a iniziativa diffusa, che ha come modello produttivo soggiacente l'economia della conoscenza, ovvero l'elaborazione da parte dei lavoratori a ogni livello occupazionale di nuove conoscenze. E dall'altra alla categoria pedagogica della cura sui, come autocomprensione delle proprie specificità e potenzialità, ma anche come accoglienza del dialogo, del sostegno e della disponibilità nei confronti degli altri. Tale prospettiva sposta il processo formativo dalle impostazioni ancora oggi predominanti economiciste e funzionaliste o di stampo tecnocratico verso percorsi di autoriflessione e di comprensione dei caratteri problematici e complessi dell'individuo e dei vincoli sociali e culturali nei quali è inserito e a cui appartiene, sviluppando così un sapere del soggetto connesso alle conoscenze acquisite nella risoluzione dei problemi di vita quotidiana e nella progettazione e valorizzazione della propria esistenza come attore sociale e autore della propria crescita. Il professionista deve avere definitivamente la capacità di conoscere se stesso e di sviluppare le proprie potenzialità, di analizzare i propri interessi e motivazioni, le modalità relazionali, le abilità cognitive, la rappresentazione di sé in relazione al contesto nel quale vive e opera.